Oggi nell'ufficio di Bug News abbiamo un visitatore, ma qualcuno che è anni che abbiamo fatto un discorso con lui, seguito le cose che sta facendo. Con noi oggi c'è Simone Venturi. Ma da quando, Simone? Tanti tanti anni che siamo stati amici, che abbiamo seguito tua carriera musica.
Tantissimi, tantissimi, forse 10 anni, forse anche di più,
Ma forse anche di
forse anche
più,
quindici.
sì.
Sì, ora, carriera musicale, diciamo, non c'è, nel senso, diciamo che più che la mia carriera musicale hai seguito, e di questo ti ringrazio, quello che via via mi è passato per la testa, perché ho fatto musica essenzialmente a Barga e per il momento sono a Barga, quindi diciamo che è la mia evoluzione più che la mia carriera.
Evoluzioni, vabbè, parliamo di evoluzioni perché è veramente un'evoluzione. Cioè all'inizio, ma te hai studiato musica classica?
Io ho studiato musica classica da privatista e ho dato 2 esami in conservatorio, quello di teoria e solfeggio e poi quello del quint'anno, insomma il compimento inferiore, mi sembra si chiami, compimento inferiore di pianoforte. Primo l'ho dato al Conservatorio di Lucca e il secondo l'ho dato al Conservatorio di La Spezia. E poi con la musica classica ho chiuso, nel senso che ho smesso di dare degli esami o di preparare delle cose per il Conservatorio, anche perché nel frattempo ho iniziato l'università, quindi sono diventate un po' inconciliabili le due cose. Però
Perché
ogni tanto.
all'università non hai fatto musica, hai fatto altre robe.
No, ho fatto giurisprudenza, sono laureato in giurisprudenza e quindi ho dovuto fare una scelta. Chiaramente non ho smesso di suonare, ho rinunciato a un impegno senz'altro gravoso, che è quello della preparazione di un esame in conservatorio, e forse anche fortunatamente, nel senso che anche se a me piace la musica classica, io ogni tanto le ritiro fuori i miei vecchi libri e mi metto al mio pianoforte. Sì, ormai non ho più la tecnica e l'agilità che avevo. Comunque, con un po' di impegno, diciamo che riesco ancora a suonare quello che ho portato, ad esempio,
E fa piacere
all'esame.
farlo, cioè ti prendi le solite energie per farlo o è cambiato?
Ma forse ho più energia ora rispetto a quando la studiavo, perché non è che a me mi abbia mai imposto niente nessuno, nel senso di suonare il pianoforte è stata una mia scelta, sono stato indirizzato come la maggior parte delle persone agli studi classici e anche lì dipende un po' da come uno affronta la cosa. Io l'ho sempre affrontata più nell'ottica di dire: la prima tappa è l'esame di teoria e solfeggio e devo studiare queste cose, la seconda è il compimento inferiore di pianoforte e devo studiare queste cose, senza mai magari chiedermi il come era composta quella sonata di Beethoven o in che periodo era stata composta, cosa c'era. E quindi è stato più uno studio a testa bassa, mentre a distanza di tempo, ora che mi rimetto al pianoforte, per suonare musica classica e non per preparare degli esami, ma solo ed esclusivamente per il mio divertimento personale, magari cerco di capire anche Beethoven o Mozart o chi per loro, quando è vissuto, cosa c'era in quel momento, come è composta questa cosa, e ora è un puro divertimento.
Sì, quindi si passa dalla testa ai cuori alla fine.
Esatto, dalla testa al cuore, dallo studio al divertimento. Poi c'è chi nello studio trova il suo divertimento e questa cosa è
Certo.
encomiabile.
Sì.
Io.
Beh, dopo? Cioè, perché la musica ha cambiato per te. Nell'ultimo 10 anni
Sì.
stai facendo un percorso un po' non convoluto, ma certamente sta andando in direzione diversa.
Senz'altro una grossa influenza l'ha avuto l'ambiente musicale che c'è qui a Barga. C'è un mio amico che mi dice sempre: lui non sta più a Barga, ma mi dice sempre: a Barga se non suoni jazz non sei nessuno.
Bella.
È vero, nel senso che non che tu non sia nessuno, a Barga non è che tutti suonano jazz, però è un qualcosa che per la mia generazione credo anche per le attuali generazioni è una cosa che aleggia nell'aria, no? Cioè di jazz se ne sente sempre un po' parlare a Barga, vuoi per il festival, vuoi per il Barga Jazz Club, vuoi perché i musicisti che almeno a livello qua locale sono un po' più conosciuti, generalmente sono jazzisti o sono legati a
Certo,
quell'ambiente, per
certo.
cui questo senz'altro mi ha influenzato e io inizialmente collaboravo con Barga Jazz più come un facchino che non come un musicista, nel senso come tanti altri ragazzini della mia età spostavo gli strumenti, ecco, montavo i leggii, facevo queste cose. Poi a un certo punto mi sono detto perché non proviamo invece a farne parte attiva, oltre che come collaboratore da un punto di vista, diciamo, logistico, come musicista. E quindi ho cominciato a studiare jazz con Riccardo Arrighini. Nel frattempo avevo fatto altre cose, avevo un gruppo, non so se ti ricordi, gli Ortonovo, in
Ma
cui...
certo, ricordo, cioè una delle prime foto che ho fatto di voi era con Ortonovo.
Sì, anche quella è stata una bella esperienza. E riascoltando adesso i pezzi che si suonavano, anche se a livello puramente tecnico, diciamo così, non eravamo proprio dei musicisti top, io compreso, però a livello di idee, secondo me c'era
C'erano i
del buono.
concetti e c'era l'energia incredibile, sì. Quello
Sì.
sì, se mi ricordo bene.
E dopo quello praticamente è venuto il jazz, per diverso tempo ho suonato quasi esclusivamente jazz, sono stato anche accusato di una certa indole alla prostituzione musicale, nel senso che io ho cercato di suonare con più persone possibile, in più situazioni possibili, conscio delle critiche che ci sarebbero potute essere, ma anche consapevole del fatto che con più persone ti confronti, più stimoli hai per la tua crescita musicale. D'altronde,
Certo,
soprattutto nel jazz, che alla
ma
base
non
ha...
soltanto perché te suonava anche con rhythm and blues, con rock,
Sì,
con tutti.
certo. È proprio per quello. Infatti dico, soprattutto nel jazz, ma non solo nel jazz, l'interplay e il dialogo musicale, oltre che spirituale, con i musicisti è
Ma
importante.
certo.
Anche quando suonavamo insieme, io e te, con Electrovision, per esempio,
Sì.
no? Con il progetto che abbiamo fatto con The Cube, lì è stato un dialogo che addirittura è andato al di là del dialogo tra musicisti, cioè un dialogo tra artisti, potremmo dire. Oppure quando suonavamo insieme con Jack Speck.
Sì.
Anche quello era stata una bella esperienza che in parte aveva a che fare con il jazz, in parte no. Comunque anche quella è stata una bella esperienza musicale.
Sì, anche sociale.
Anche
Anche
sociale.
sociali, perché questo collegamento fra vari tipi di persone, anche The Cube che abbiamo fatto nella piazza un paio di anni fa, gira ancora questa idea, cioè non è
Sì.
ancora finita quella storia lì, c'è ancora l'idea di fare collaborazioni metti varie persone che va a fare cose diverse insieme. Infatti si può parlare dopo il discorso di geotagging. Che è geotagging, che è un progetto che esce fuori in questa zona fra un po', che te fa parte anche
Sì.
come uno dei musicisti. È un altro esempio di dove si fa varie proposizioni, varie medie, varie cose messe insieme per vedere che cosa esce fuori. Non si sa dove va, ma vediamo.
Vediamo, sono progetti sicuramente interessanti. Già è stato molto interessante quello dei QR code sparsi un po' ovunque e sicuramente sarà interessante anche questo. Io ne ho preso parte nel mio piccolo con un brano che ho scritto e arrangiato io, ma che mi piace dire è un brano della band in cui suono, che sono i Misfit. Insomma, questo diciamo ultimamente è il tipo di musica che mi piace suonare e mi fa piacere che sia parte di questo tuo nuovo delirante progetto, come tutti i tuoi progetti.
Ehi, no, parliamo di te invece. Cioè, allora hai passato di suonare musica di altri. passare dai Beethoven, Mozart, eccetera, cominciare a fare roba con il rock, con blues, con jazz, il soul, rhythm and blues, ma adesso stai facendo composizioni tuoi, cioè proprio tua musica.
Sì, l'ho un po' sempre fatto perché con gli Ortonovo si suonavano anche pezzi che avevo scritto io nel jazz quando ho partecipato al concorso, tra l'altro, di Barga, abbiamo suonato principalmente musica che avevo scritto io. Mi piace sempre mettere del mio nelle situazioni in cui suono, chiaramente con chi è disposto a prendersi la briga di ascoltarle, di valutarle, anche di studiarle e di suonarle. Qualcuno lo vuol fare, qualcuno no. A Barga, ma non solo a Barga, comunque io ho trovato sempre persone abbastanza aperte da questo punto di vista e quindi ho sempre potuto proporre anche i miei pezzi. Senza dubbio è un'altra soddisfazione, soprattutto quando c'è una certa risposta da parte di chi ti ascolta.
Ma lì si può parlare un po' di audience qui a Barga, perché non è semplicemente che i musicisti e artisti qui sono educati, ma anche l'audience è educato qua. È un posto strano, Barga, che io non conosco un altro posto piccolo come questo, dove c'è una concentrazione di musicisti a livello alto che ci sono a Barga, ed è assurdo, è incredibile. In più c'è audience che sono abituato a vedere musica da un certo livello. Questo porta anche paura, certa paura dei musicisti che vengono qua, perché per non lo so
Sì,
come lo prendono da
ma
fuori.
dipende un po' da musicista a musicista. Senz'altro prevale il sentimento dell'interesse più che della paura, perché in un momento come questo, in cui ci sono tutta una serie di locali che poco hanno a che fare con la musica, ma che comunque si sforzano di inventarsi spazi per la musica, Barga è un posto che nelle situazioni in cui viene proposta musica, vuoi durante il festival o anche al Barga Jazz Club, cioè sono situazioni in cui la musica senz'altro è la parte centrale della cosa. Cioè, un posto come il Barga Jazz Club, ma non perché io ne voglio fare pubblicità, ma perché secondo me è emblematico di come viene concepita la musica a Barga. Te entri in un locale, te sei stato tante volte, la prima cosa che vedi cos'è? Un palco con i musicisti. E
Certo.
di là c'è un bar. Nella maggior parte dei locali dove entri c'è il
Bar,
bar, e
sì.
poi forse in fondo, in un
Sì.
angolino, stretti in un centimetro quadrato, ci sono i musicisti. Questo modo di fare musica a Barga, che è stato anche un po' imposto fortunatamente da alcuni personaggi illustri, secondo me, a Barga. Uno di questi è Giancarlo Rizzardi e
Sì,
poi Alessandro e, diciamo, la Rizzardi Family con Barga Jazz, ha alla fine contribuito, come dici te, a educare il pubblico all'ascolto della musica.
certo.
Io gestisco come presidente, non è che lo gestisco, sono il presidente di un'associazione che è quella che poi porta avanti il discorso Barga Jazz Club. Ti posso dire che la maggior parte dei musicisti che vengono a suonare da noi, la prima cosa che mi dicono è: finalmente un posto dove vedi la gente che
Che
si
scopre.
siede, magari non balla, magari non fa gara di secchiate di birra, però sta lì e ti ascolta. E magari in
Sì.
fondo al concerto viene anche da te a dirti: bravi, io avrei fatto questo, oppure bravi.
Sì.
E un po' c'è da parte di qualche musicista un po' di timore, perché appunto, cioè, lo dico anch'io, che alcune volte vado in dei locali magari con un repertorio che non ho preparato bene, oppure perché non sappiamo bene la situazione che affrontiamo, e la frase tipica che viene fuori è: sì, ma tanto chi ti ascolta? Cioè, la gente viene qua per bere, e
Sì.
poi se ci sei o non ci sei, ecco, al Jazz Club, secondo me, da quello che posso vedere io, non è così. Nel senso, la gente viene perché c'è un concerto.
Certo.
Infatti, purtroppo per noi del Barga Jazz Club, le casse del Barga Jazz Club sono quasi sempre vuote, perché la musica si ascolta ma non distribuisce denaro.
Ma parliamo un po' di quelle storie lì. Come si chiama? CI? CIA?
CI.
CI. Ma quello sta finendo o sta andando avanti? Te le sai le storie dietro quelle lì adesso? Che mi sembra un momento di cambiamento anche per loro. Noi stiamo parlando adesso del discorso dei soldi che passa per... Come funziona quel sistema?
Ma in realtà io ne so fino a un certo punto, perché non me ne sono mai voluto occupare. Cioè, nell'associazione Barga Jazz Club c'è chi è più competente di me, lo faccio fare a lui. Ma sostanzialmente è una sorta di contributo che dai a un'associazione che dovrebbe tutelare il diritto d'autore. Poi chiaro che per delle piccole associazioni il costo che comunque devi sostenere per ogni concerto alla fine del mese è un costo piuttosto elevato. Anche quest'anno le tariffe sono state adeguate, ma alla rovescia, alla crisi. E, però tant'è, io ci ho sempre avuto poco a che fare con la SIAE, nel senso che sono iscritto, deposito i miei pezzi, più per un discorso di protezione che ha ammesso che ci sia, che non per i diritti d'autore, perché sì. Io non ho mai preso una lira di diritti d'autore, non perché io sia un virtuoso, ma perché i miei pezzi sono suonati talmente poco che tutto al più me le scalano dalla rata che devo pagare. C'è chi è molto critico nei confronti della CIA, e ora so che ultimamente sono state rifatte delle elezioni che hanno optato per un metodo di votazione che si basava sulla capacità contributiva o economica dei musicisti o delle etichette discografiche, quindi un metodo molto poco democratico.
Cioè, vuol dire che qualcuno, cioè le etichette grandi, c'ha più voti, quindi più
sì, credo di aver capito. Ora vorrei dire assurdità, però, perché ripeto, ho seguito la vicenda un po' marginalmente, però mi sembra di aver capito che è così.
Molto democratico.
Ma la mancanza di democrazia è un po' una moda adesso in Italia, no? Quindi è in linea anche questo con quello che sta succedendo più in generale in Italia. Cioè, democrazia è diventato una parola da vocabolario, ma che resta nel vocabolario. È un vocabolario che probabilmente non è stato regalato a chi avrebbe avuto bisogno di leggerlo. Però questo è così. L'Italia è così. Qualcuno cerca di cambiare le cose, qualcuno sta a guardare.
Brutta storia. Torniamo indietro un secondo, allora. Mr. Pitiful.
Mr. Pitiful è un bellissimo progetto. Io ne faccio parte da, mi sembra, sei o sette anni, ora non ricordo esattamente. Ma in realtà è una band che il prossimo anno compirà i suoi 20 anni d'attività.
Sì, è incredibile. Utterly incredibile questo qui.
Eh sì. È una band che è grazie a questa band, anzi, che ho conosciuto la musica soul, di fatto. Sono entrato lì dentro come un jazzista. Mi ricordo anche che la prima volta che ho fatto una prova con loro le ho anche fatte un po' incazzare, perché insomma suonavo tantissime note in pochissime battute, e questo era insomma un po' agli antipodi rispetto al modo di suonare che dovrebbe affrontare un musicista soul.
Certo, less is more.
Infatti. Però insomma, diciamo che anche tra tanti difetti credo di avere la virtù di sapermi un po' adattare alle situazioni musicali che
mi... Ma quello è ovvio, cioè, basta guardare la musica che ha fatto con loro negli ultimi 6-7 anni, è ovvio.
E quindi, nel senso, ho partecipato e continuo a partecipare a questo progetto molto molto volentieri. Ora è un po' fermo perché ci stiamo concentrando su su un progetto, diciamo, spin-off o
Sì. E
qualcosa del genere.
qui si arriva direttamente al tuo nuovo progetto.
Il nuovo progetto si chiama Misfit. E,
Chi sono?
allora, Misfit sono 5 persone appassionate quasi in modo feticistico alla black music. E, oltre a me c'è di fatto la ritmica, la parte ritmica dei Mr. Pitiful, quindi c'è Fabio Pierotti alla chitarra, Fabrizio Leone al basso e Andrea Giannelli alla batteria, e abbiamo una nuova cantante, nuova nel senso che canta con noi da poco più di un anno, che è Fiorella Equeme, che è una cantante promettente, secondo me, molto promettente, molto grintosa, sia da un punto di vista vocale che da un punto di vista coreografico, diciamo così.
È molto elegante questo, molto molto elegante in maniera di dire così, sì,
No,
bravo.
io ti dico la verità, nel senso, suonare con lei è un piacere perché è una persona che vive la musica dalla punta dei capelli alla punta dei
Sì,
piedi.
ma si vede, basta parlare con le 5 minuti, boom, è lì, la sua vita è quella.
E è così che andrebbe vissuta la musica. Io spesso vengo un po' preso in giro perché sono invece una persona molto statica, molto più concentrata sul suo strumento che non sull'esibizione in sé. E lo dicevo anche l'altra sera agli altri ragazzi che eravamo a suonare per, diciamo, per un preconcerto che poi precede un festival dove saremo a suonare, che è il Torrita Blues Festival. Io sto alla tastiera molto spesso con la faccia rivolta verso il basso e quando tiro sulla faccia davanti c'è l'inferno, proprio, c'è l'inferno. È bello da vedersi, è bello vedere delle persone che vivono la musica come la vivono, oltre che Fiorella, come la vivono anche quegli altri ragazzi. Loro sono veramente dei musicisti soul, ma nel senso proprio di anima.
Sì.
Con loro stiamo affrontando un discorso più legato alla musica originale che per il momento ho scritto io. E, è quello che dicevo prima, nel senso mi sta dando una grossa soddisfazione vedere che anche in luoghi dove non abbiamo il nostro, diciamo, solito gruppo di amici che ci viene a far forza quando
Sì.
suoniamo, ma c'è gente totalmente strana che non abbiamo mai visto. Fa soddisfazione vedere che queste persone recepiscono la cosa in modo molto positivo. È un modo di suonare che di certo non ho inventato io, non abbiamo inventato noi, ma è comunque un modo di suonare innovativo. Se prima con i Mr. Pitiful facevamo un repertorio soul un po' più classico,
Sì.
quindi Otis Redding, Aretha Franklin,
Sì.
eccetera, eccetera, qua qui suoniamo un po' più orientati verso il New Soul.
Ma come mai c'è questa renaissance di soul? È strano forte, specialmente in Italia. Cioè, come recentemente, l'ultimo, non so, 4 anni, perassi 5, c'è questo movimento soul che sta. Per esempio, Baga Jazz Club non fa soltanto jazz. Fa alternate settimane o anche date in più di R&B e soul.
Sì, non è strano se ci pensi, perché comunque noi cittadini italiani siamo comunque bombardati tutti i giorni dalla musica americana, no? Nel senso, tu accendi MTV e c'è la
Sì.
musica americana, vai su YouTube o come si chiama? Vevo, e c'è musica americana, quindi è anche abbastanza normale che le persone rivolgano l'orecchio verso quel tipo di
Ma i
musica.
giovani, c'è cioè un altro audience, è un'altra generazione che però si sta scoprendo questa musica per la prima volta, però sì, non lo so. se sono i più vecchi che sto scottando, che ricordo com'era.
Ma per quanto riguarda me in particolare, soprattutto questo soul di ultima generazione, che è un soul molto semplice da un punto di vista armonico, e anche costruito sull'idea del loop, del ripetersi, del mi ha fatto un po' riscoprire quello che c'è alla base di questo tipo di musica, cioè un ritmo continuo. Questo, non so, ascolti un autore come D'Angelo, molti pezzi sono fondamentalmente groove di mani, batteria e basso, su cui si snodano poi dei cori, no? Quasi, cioè, è un ritorno, non per farne un discorso razzista, è soltanto un discorso, diciamo, storico. È un po' come una specie di ritorno ai campi di cotone in età moderna. E è proprio questo discorso del beat, del battito, che adesso è diventata una cosa, la cosa principale nella musica,
sì,
che
sì, ma certo,
a me personalmente me la fa piacere.
Sì.
Ecco.
Fa piacere?
Sì.
Strano.
Perché dici così?
Ma strano, perché ci sono un sacco di polemiche in giro in questo momento per la musica, sta andando proprio solo sui beat e non c'è altri, cioè fanno costruzioni della musica intorno a quelle beat. Quindi melodia è una cosa da parte, non è cosa principale.
Ma ora io non, queste polemiche non so che argomentazioni abbiano. Comunque,
cioè, la musica sta dicendo che è abbassata il livello della musica, cioè il loro punto di vista è quello, che non è più basato più su melodia ma è basato sul ritmo.
Ma dipende uno come misura il livello della musica. Se il livello della musica è misurato sulla base della sua complessità armonica, è vero. Se il livello della musica è invece è misurato su quanto questa è in grado di comunicare alle persone anche a livello di semplicità, no, nel senso, il livello della musica non si è abbassato. Certo, è chiaro che adesso vengono utilizzati degli strumenti che prima non si utilizzavano, le groove box, il computer, eccetera, eccetera, eccetera. Però, nel senso, è un passo avanti, c'è chi l'aveva capito, Miles Davis l'aveva capito,
certo.
Quindi, nel senso, non era certo il primo musicista che passava per la strada.
Beh, purtroppo, Simone, abbiamo già finito il tempo, c'è ancora 2 minuti, quindi... In 2 minuti, che si può dire? Baga? Te sei contento di vivere a Baga?
Sì, io sono contento, lo dico sempre che non andrei via da questo posto, pur girando io parecchio il mondo, qua ci sto bene. Ci sono delle cose migliorabili, come in tutti i posti, anche da un punto di vista dell'arte, diciamo della proposta artistica, ecco. Però insomma la situazione generale italiana in questo momento è quello che è. Io dico soltanto che se si vuole fare arte, che se si vuole che l'arte vada verso le persone, sono gli artisti prima di tutto che si devono far carico che questo succeda, e sono le persone private, non solo pubbliche, che devono rendersi conto che se l'Italia avrà un valore nel futuro, a fronte di una situazione critica, lo avrà nella sua proposta artistica a livello globale, non solo musicale.
Bravo,
ovviamente.
Bravo, bravo. Dai, si finisce questa conversation con quelle lì, quello è perfetto. Simone Venturi, grazie.
Grazie a te.